www.redigio.it e la storia continua.
E nei nostri paesi arriva anche l'inverno. Gli inverni erano rigidi. L'osteria e l'abitazione venivano scaldati con due camini, uno al bar e uno in cucina. Un salone della TV vi era una grossa stufa a legna, mentre le camere erano al freddo. In cucina, oltre al camino, nel quale era appeso un paiolo per cuocere la polenta, di questo lo specialista del signor Rizzon, vi era anche una stufa economica, con il suo contenitore a vasca per l'acqua calda e il forno che, oltre a fare arrosti, si usava per scaldare qualche mattone che alla sera prima di coricarmi avvolgevo nella carta da giornale e infilavo fra le coperte. L'ingresso nel letto sarebbe stato meno traumatico. Durante l'inverno la neve cadeva abbondantemente, nelle strade passava lo spazzaneve, il calava, trainata da possenti cavalli, era di legno. La parte appuntita era rigida, a forma di triangolo, rinforzata e chiusa sul fondo. E in quello spazio venivano messi dei pesi perché premesse il più possibile sul manto stradale, mentre alla parte iniziale erano impregnati due robusti assi laterali. Il fatto che fossero impregnati consentiva di adeguare la calava alla larghezza della strada da pulire. Una volta messi nella giusta larghezza, veniva fissato tra di esse, su appositi supporti, un palo che le manteneva nella posizione stabilita. Gli inverni erano lunghi da passare e si frequentava la scuola e gli svaghi erano dati dal teatrino del Castegna, mentre in TV mi appassionavano le avventure di un bellissimo pastore tedesco dal nome Rin Tin Tin, che si svolgevano nella frontiera americana di Fort Apache. Oltre e inoltre non potevo perdere le comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy, i mitici Stanlio e Olio. Seguendo i consigli di mio zio Renzo e di papà, mi dedicavo ai lavoretti con il traforo. La mia importante realizzazione fu la Tour Eiffel, alta circa un metro, e ci volle qualche inverno, ma ne uscì un piccolo capolavoro. Anche la venuta di Pietro, l'Umbrelat, e del Gerolamo, il Cadregat, era motivo di interesse. Li osservavo per ore affascinato per come rifacevano la seduta di una sedia con la lisca attorcigliata e mettevano una pezza su di un ombrello, e li tormentavo di domande. Beh, loro erano pazienti. Mi spiegavano tutto, ma ogni tanto, per togliermi di torno, mi mandavano a comprare dei toscani. E durante l'inverno capitava di beccare l'influenza. La febbre saliva e allora arrivava la Marcellina, che era la levatrice, che mi aveva fatto nascere sul tavolo della cucina, a farmi le iniezioni delle quali avevo un sacro terrore, ma ancora di più temevo gli impacchi di linosa bollente che mi metteva sul petto. È vero che sulla pelle veniva messa una pezza di lana, ma il calore era forte e mi lasciava la carnagione tutta rossa. «Non frignare! Devi resistere che ti fa bene!» mi veniva detto. Sarà stato anche vero, ma a me mi faceva un dolore bestia. La Marcellina era così detta perché era la moglie del Marcello, il barbiere di Via Gatti, un'istituzione che ha esercitato la professione per oltre 60 anni. Da lui si andava, oltre che a tagliare i capelli, anche a fare la barba e anche per giocare la schedina del Sisal, il totocalcio, quando ancora si incollavano le schedine e le strisce numerate per convalidarle. Il Marcello aveva anche la concessione per le affissioni pubblicitarie, operazione che svolgeva con grande precisione. E arrivava la primavera, e con il nonno si andava nei campi di grano turco, al Furmentum, a raccogliere le insalate spontanee, i Furmentin, che sarebbe la valeriana di oggi, e i Spatasciò, che crescevano aderenti al terreno, alla radice piuttosto amarognola, che leva il Subum. A maggio sarebbero arrivate le fioriture dei mughetti, che erano belli e profumati i mughetti dei nostri boschi. Il loro grappolo di fiori, così delicati, emergeva tra le foglie verdi. Alcuni ragazzi li raccoglievano e ne facevano dei mazzetti che andavano a vendere nei pressi dell'autostrada ai milanesi di passaggio. Con il tempo delle semine giungeva anche il Ferrari al Sumensat con le sementi. Arrivava con un triciclo a pedali che richiedeva una buona gamba per essere spinto. Sul telaio era montata una sorta di grande cassa rettangolare, il cui ripiano era costituito da un'infinità di scomparti contenenti ogni sorta di sementi per l'orto e per il giardino. Ma maggio era anche il mese della Madonna. A Santa Maria si teneva la funzione per i giovani ed era l'occasione di ritrovarsi successivamente sulle panchine davanti al municipio a intrecciare amicizie e i nuovi amori. Quanti amori sono nati su quelle panchine, favoriti anche dal fatto che il maggio era il mese del fioritore delle rose. E a quei tempi le rose fiorivano solo in maggio. Con loro sbocciava la bella stagione, i profumi che impregnavano l'aria erano propedeutici a favorire gli incontri. A fine estate, inizio autunno, si andava a funghi a mirtilli e iniziava una vera e propria sfida, anche se non dichiarata, tra i fungiat del paese, chi raccoglieva i primi, chi più grosso, chi di più. Nei periodi nei quali i funghi scarseggiavano c'era chi partiva da casa portandosi appresso due o tre funghi raccolti in precedenza per far vedere che sapeva dove andare a trovare anche quando ve n'erano pochi, suscitando così invidia e ammirazione. E anche il nonno era un fungiate e spesso mi portava con sé. Quando si partiva, il nonno portava una bottiglia di birra che una volta arrivati al bosco di capra immergeva nel rigagnolo, la rungia, che si formava dell'acqua trascinata dall'acquedotto. Al ritorno l'avrebbe trovato bella fresca. Si faceva passare il bosco attorno a Villa Rizzi, quello sopra la balera, e poi si saliva fino a Roccolo, il Rocul, per proseguire verso Quirone. Il nonno aveva diversi posti buoni che mi faceva conoscere e, vista la mia frenesia, mi raccomandava di avere pazienza, di stare attento, di usare il bastone per sentire se sotto le foglie, cioè sotto al stram, un po' più rialzate delle altre si nascondeva il fungo. Devi battere leggermente sul rialzo. Se senti resistenza, forse c'è il fungo. Scosta le foglie piano piano. Mai smuovere, sgarbà, tutte le foglie. Altrimenti si capisce che lì è stato tolto un fungo. Tutte le cautele dovevano essere messe in atto per preservare i posti buoni. Se si incontrava qualcuno bisognava far finta di niente, come se si passasse di lì per caso o se si vedeva un fungo prima di coglierlo e occorreva guardarsi intorno per accertare che nessuno fosse nei paraggi, altrimenti avrebbe rubato il posto buono. E questa è la fine della puntata 1.
www.redigio.it e la storia continua.